tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora, Muttonia con Danza, diamo il buongiorno al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno a te Emilio, buon venerdì.
Tutto bene, tu sei un... sai che qui ci si è divisi, a me, devo dire, me ne frega nulla, però ci si è divisi fra pro e contro Elisabetta, no? Quelli che dicono, ma come è normale che sia, quelli che dicono è stata un personaggio molto ambiguo, molto dubbio, molto complesso, molto anche opaco per certi versi, e quelli che invece un po' la santificano, dicono, ah che bella la regina,
un'adorabile vecchina,
una nonnina, no? A me non me ne strafotte assolutamente nulla, però stavo notando che insomma molte cose cambieranno con la morte della regina Elisabetta. Tu pensi soltanto a banconote, francobolli, stemmi, bandiere, passaporti, che saranno progressivamente piano piano sostituiti con simboli ed effigi di Carlo III finché durerà, insomma, perché pure Carlo c'ha 70.
L'inno
cambierà, è già cambiato,
e lo sarà per tanto, perché poi Carlo ha un erede al trono maschio e il figlio di William a sua volta è maschio, quindi insomma
il primo sì.
Quindi probabilmente per tanti anni,
però
sarà
se
così.
Dovesse morire il figlio di William, passa la seconda,
sì,
perché sono cambiato la regola, quindi adesso praticamente le donne seguono la linea dinastica, la linea diciamo genealogica cronologica, e quindi subentrano se lei è la seconda, altrimenti con la vecchia regola sarebbe subentrata solo in caso di morte dei due fratelli maschi, perché poi lei c'ha un fratello più piccolo,
sì,
no?
Figlia. Più piccolo.
È una cosa auspicabile comunque.
Che, buongiorno a Boris Sollazzo, Sollazzo e Pappagallo, eccoci qua. Boris, che è? No, andava bene.
Okay. Pensavo che mi stessi...
No, ti puntavo il dito.
Perché io sono abituato ad essere rimproverato.
No, ti dico, Boris Sollazzo, devi sapere che Marco Muscarà è il più grande esperto di famiglia reale che abbiamo nel Lazio.
Abbiamo tante
notizie. Non è Luigi Vespasiani?
No, Luigi Vespasiani...
Io l'ho scoperto incredibilmente monarchico.
Cioè... Sì, non si sa perché. Ma guarda che ci sono delle persone insospettabilmente monarchiche, che secondo me però, sai cosa gioca molto? Mm-hmm. Allora lì, secondo me tu sei poco lucido quando dici, ah che bello, perché non è la regina Elisabetta, è il mondo british, cioè se tu sei un amante, che so, di Londra, mm-hmm. della Gran Bretagna, entri un po' in quel mood in cui ti piace pure la regina.
Sì, ma anche...
A noi ci è piaciuto The Crown, che è una serie bellissima, però parla della regina Elisabetta, siamo
adesso,
appassionati a The
adesso
Crown.
Adesso dice Lercio, ci hanno spoilerato il finale.
No, vogliamo dire, Boris, che è una serie da recuperare quella lì?
Altro che. No, racconta...
Per chi non l'ha vista.
Racconta in maniera mirabile tutto ciò che è la dinamica monarchica, fatto tra gli scrittori, tra gli sceneggiatori, tra i capi sceneggiatori c'è Peter Morgan, che è uno che ha ben presente che cos'è la dinamica del potere, soprattutto anglosassone, parlo anche di quella americana, no? Era anche quello che fece la piastra teatrale che poi fu ripresa, Frost Nixon, quindi insomma è uno che mette al centro la capacità di documentazione molto forte e allo stesso tempo però di narrazione, di finzione molto, molto importante. E si dice che insomma ci sono vari aneddoti, tra cui il fatto che le prime tre serie siano piaciute anche alla regina,
sì.
nonostante non fossero sempre mm-hmm. lusinghiere, però lei le ha trovate credibili. Dalla terza serie in poi lei non l'ha più vista, ma pare che invece Camilla Parker Bowles non se ne perdesse una puntata con un bel bicchiere di vino rosso. Insomma,
la nuova
a fare compagnia.
Regina consorte.
Sì, la nuova regina consorte è uscita tempo fa in un libro del figlio, se non sbaglio, di Camilla Parker Bowles, che dà una descrizione della madre non proprio regale, mettiamola così, no? Raccontava di questa scena in cui lei taglia il tacchino il giorno di Natale imprecando, insomma, in maniera tirando giù, diciamo, vari santi, mettiamola così.
Lei a me è stata sempre incredibilmente simpatica,
Camilla?
Sì, perché me la immagino, sono un po'
anche
io...
questo è un po' atipico, devo dire, perché Camilla sta sulle palle a tutti.
No, a me invece è stata incredibilmente simpatica,
forse perché è l'alter ego di Diana, no?
è un po' mi ci rivedo, no? Cioè io sono la pecora nera della famiglia, cioè sono quello che dice che tutti quanti dicono sempre, ma da dove è nato? Da dove? È un po' lei è così nella famiglia
tu
reale.
Sei la Camilla Parker Bowles della stirpe Sollazzo.
Esatto,
diciamo.
Cioè questa roba che per cui arriva lei e tutti si imbarazzano, arriva lei e sbaglia sempre, impalla la regina quando viene...
Ma se ci pensi, la stessa inquadrata storia dell'amore tra Camille e Caramore, cioè è una cosa folle, no? Cioè lui che la costringono a sposare una donna bella,
sì,
una donna affascinante, ricca, gli piaceva a tutti tranne che a lui, e lui gli piaceva una che alla fine si riesce a sposare questa qui che gli piaceva a lui. Cioè è una storia da romanzo,
posso dire che la trovo una cosa incredibilmente romantica, un amore che dura 50 anni, che loro seguono ostinatamente fino a che non riescano a sposarsi, anche un bel noir perché devono ammazzare la moglie prima, insomma. Sì. Cioè,
intanto abbiamo un contributo da parte, pare che di Scotland Yard, sì, che pare abbia individuato un sospettato dell'omicidio della regina Elisabetta. Sì. Pare che ci sia un sospettato.
Che la buchina da muriare ci sa da l'infatta che la vecchia sfacci, sa da che l'inghitterra, orologio, la vecchia, sa l'infatta che la buchina, sì, sì.
Allora, diciamo, raccontiamo l'antefatto, cioè questo è un vocale, diciamo, precedente alla morte della regina.
No, si dice che lei abbia iniziato a stare male quando addirittura ha segnato il ciolito Simeone e lei non ha retto. Insomma, altri sostengono che sia stato il palo di Mancini a Ludogorets invece che gli abbia dato il colpo di grazia. Le abbia dato il colpo di grazia. Lei, va detto, grande tifosa di calcio, non né cuore azzurro né cuore giallo rosso, tifava per l'Arsenal.
L'Arsenal.
Anche quella è una storia strana.
Non era tifosa del Liverpool, diciamo.
No, quella è anche una storia strana perché l'Arsenal non è una squadra classicamente monarchica, anzi, no, è una squadra che diciamo non ha particolari però è la squadra preferita di quasi tutta la famiglia, cioè anche William
stesso sta allo stadio.
William si è seguito tutte le finali dell'Arsenal, sì, al di là della Coppa d'Inghilterra. Vabbè, poi la Coppa d'Inghilterra viene sempre presenziata dai reali, tranne credo il giorno del matrimonio di William, che era durante una finale.
È stata anche una regina molto, per certi versi, molto rock and roll, una rock and roll queen
proprio tipica.
E questi sono i Subways con Rock and Roll Queen.
Radio Rock Podcast.
E allora Rock and Roll Queen, loro sono i Subways, oggi insomma in qualche modo anche musicalmente celebriamo in qualche modo la regina Elisabetta. Allora, caro Boris, qualcuno ci scrive: Disney ha avuto un tempismo perfetto per far uscire Pistol,
vero.
Insomma è questo. Invece poi c'è, non so se tu hai visto, è in uscita in questo weekend il nuovo film Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, però ci scrive un amico qui al 3899 106 600: un piccato, Boris Sollazzo. Boris, cosa è successo precisamente con Gianni Amelio? Beh, innanzitutto, visto che Gianni Amelio ci ha tenuto a renderla pubblica questa lite, possiamo raccontarla. Ha risposto molto male, anzi non ha risposto a una domanda del critico cinematografico Fabio Ferzetti, che scrive per l'Espresso, reo secondo lui di aver fatto un'infamata.
Questo Emilio lo sa perché insomma ha vissuto con me anche diverse reazioni piuttosto pesanti di grandi registi nei miei confronti, no? Io ho sempre raccontato che c'era in carnet, insomma, la possibilità, sì, di fare un film, un libro che si chiama Dizionario dei Film Brutti,
sì,
e io avevo raccolto tutti gli insulti che mi avevano fatto i vari registi per metterli nella quarta di copertina. Erano diversi, poi magari li recupero e li leggiamo. E che cosa è successo? Praticamente per Amamet, Fabio Ferzetti aveva scritto una bellissima recensione, anche piuttosto complessa, non solo una stroncatura, in cui diceva: un grande favino, un piccolo film, il titolo era questo.
Sì, che poi tra l'altro, scusa, vabbè, per testimoniare il fatto che insomma Favino era l'unica cosa buona di quel film, che non è una cosa tra l'altro che ha detto solo lui, l'hanno detta in tanti. Il film brutto, Favino grandissimo,
incredibilmente evidente, insomma.
Ok, tra l'altro il titolo non credo l'abbia fatto lui.
Non l'ha fatto lui dice, lui si è attaccato a meglio al fatto che lui lo dice nel pezzo e che probabilmente il titolista, essendo molto efficace la frase, l'ha ripreso.
Ok,
la cosa più incredibile secondo me di tutta la storia di Gianni Amelio, poi racconterò se ti va anche una mia peripezia con Gianni Amelio, per far capire il personaggio, è che Gianni Amelio ha fatto quello che fanno tutti quanti gli ignorantoni sui social, i boomer sui social, cioè che ha fatto, ha letto il titolo ed evidentemente non ha letto il pezzo, perché si è offeso per il titolo, ma il pezzo era un pezzo sì, non positivo, ma di sicuro molto più rispettoso anche del mio, per dire, cioè che avevo fatto per Ammamet e che avevano fatto tanti altri, cioè era una recensione molto, non moderata però molto circostanziata. Lui se l'è preso perché in realtà che cosa succede? Questa è l'unica cosa in cui si può capire.
L'ha considerata proprio un'infamata, ha detto ho cancellato il tuo numero di telefono,
ma lì il problema
non
è quello.
Ti voglio vedere mai più.
Il problema, è quello, il problema è che lui avesse il numero di telefono per
Zeppelin. Tra l'altro.
Cioè
sì.
Che lui ritenesse il loro rapporto, la loro amicizia, una garanzia nel non parlare male, tra l'altro vuol dire non conoscere Fabio Ferzetti, che è il più bravo dei critici viventi, anche non, e che è un uomo di una propria rettitudine morale.
Ma
anche
scusa, poi io dico una cosa, no? Ma i registi, ma chi lavora nel cinema in generale, e probabilmente un po' tutti noi, no? Dovremmo imparare, non mi riferisco solo a Gianni Amelio, ma in generale, no? Dovremmo imparare anche un po' a distinguere tra Gianni Amelio uno stronzo, il film è brutto, cioè nel senso, se tu scrivi una cosa, un attacco personale, una roba diretta è un conto, ma se tu dici anche quello è un piccolo film, è un film di me, ma anche un film orrendo, ma cazzo, stai facendo il tuo lavoro, stai criticando un film, anche aspramente, anche duramente, certo, io capisco che non ci rimani bene, che tu hai fatto un lavoro, ci hai messo tanto del tuo impegno e poi uno ti dice che è una merda, però ci sta, fa parte del gioco.
Guarda, a me è capitato un grande regista, anche più grande di Amelio, che fu molto duro in privato. Devo dire che però negli anni, quando si è raffreddato il tutto, è tornato ad essere diverso il nostro rapporto, no? Cioè più cordiale, più, perché probabilmente ci aveva riflettuto. La cosa secondo me più grave di tutto questo è che lui dopo 3 anni non abbia ridimensionato il tutto, non abbia manco letto il pezzo. Però io faccio un esempio, perché
esce un tuo film, un altro tuo film, tu anziché promuovere il tuo film ritiri fuori una polemica di cui si parla poi adesso solo per la polemica.
A parte che la smentita è una notizia data 2 volte, quindi se adesso quelli che non sapevano che Ferzetti aveva stroncato Amelio su Ammamet lo sanno,
tra l'altro,
quindi
tra
una follia, cioè è proprio una mancanza di lucidità incredibile. Però Amelio è lo stesso che era direttore del Festival di Torino, poi ci stanno alcuni che hanno lavorato al Festival di Torino che mi accusano insomma di raccontare questa cosa e di fargli ancora più male, però secondo me è utile per far capire il tipo. Io gli faccio una lunga intervista per l'Allora Pubblico, anche molto bella come intervista, un'intervista in cui lui mi dice la qualsiasi e io non scrivo tutto quello che mi dice perché mi rendo conto che potrebbe creargli problemi, quindi lo tutelo anche. Esce l'intervista, che si creano polemiche e lui pensa bene di dire che lui non aveva mai detto queste cose, che mi avrebbe querelato, e chiede al mio direttore di allora, un uomo dalla schiena drittissima, Luca Telese, licenziarmi. Luca Telese gli chiede scusa senza dirmi niente, e quindi io poi a un certo punto nella conferenza stampa quotidiana di Torino, lui continua a dire queste cose, chiedo a un collega di fargli la domanda insomma per attaccarmi, io poi prendo il microfono, faccio partire la registrazione perché il boomer non si era reso conto che il telefono che avevo sul tavolo
era
non
in modalità registrazione,
pensava che l'avessi semplicemente appoggiato.
Vogliamo dall'altro svelare che Luca Telese, il direttore in quel periodo, il direttore di Pubblico, ha chiuso il giornale per poterti licenziare. Lui l'ha fatto apposta per poterti licenziare.
Esattamente. Allora, quindi il tipo è questo, cioè il tipo è uno che ha litigato con Volonté, facendogli anche insomma una cosa abbastanza brutta, è uno che secondo me ha avuto talento per tanti anni, ma che non sa gestire le tensioni, ecco, volendo essere buoni.
Va bene. Il film l'hai visto, Il Signore delle Formiche?
Il film non l'ho visto perché era a Venezia, io ero qua.
Non è uscito ancora, no, esce credo in questo weekend, no, esce credo ieri è uscito.
Sul film io ho solo una perplessità. Sapete che il film è dedicato ad Aldo Braibanti, grande intellettuale che insomma ha preso posizioni anche forti, membro del Partito Comunista, che poi è stato un po' come ha seguito un po' la parabola pasoliniana, sì. No? Cioè per il suo i suoi costumi sessuali, per le sue posizioni molto particolari, insomma viene estromesso dal PC. A un certo punto va a vivere con un ragazzo di 24 anni della provincia, e il padre di questo ragazzo rapisce il figlio, se lo riporta a casa e poi lo accusa di plagio.
Okay.
Inizialmente i vari Morante, Pasolini non prendono posizione, perché l'accusa di plagio è un'accusa strana, cioè non è un'accusa sui costumi sessuali, quindi non capiscono bene che cosa succede. Poi saranno al fianco di Brabanti, e Brabanti sarà una cosa penosissima, un processo lunghissimo. Lui prenderà prima 9 anni, poi gliene daranno 6, lui si farà 2 anni di carcere, e solo ed esclusivamente verrà scarcerato per meriti di guerra, insomma, perché era stato partigiano. Riuscirà alla fine a riabilitarsi. Quello che mi dà un po' fastidio di tutta questa storia, e questo insomma anche senza averlo visto si può dire, perché è stato raccontato, è che lui racconta la storia di tutti, compreso di un giornalista che non esiste, che è quello di Elio Germano, che non esiste nella storia, ma non racconta la storia della vittima, che è la storia forse più drammatica, perché Brabanti ha avuto l'occasione per potersi difendere, la vittima invece è stato rapito dal padre, è stato internato, ha subito non so se 40 elettroshock, un trattamento feroce, ed è morto poi nel 2018 solo, menomato. E quindi è una storia tremenda che forse aveva senso raccontare piuttosto che concentrarsi solo su
magari un altro film magari di qualcun altro. Senti, Stone Roses con Elizabeth, My Dear, a proposito di canzoni per la regina.
Radio Rock Podcast.
Elizabeth, My Dear, loro sono gli Stone Roses, tra le canzoni, diciamo così, oggi tributo alla regina Elisabetta II d'Inghilterra, canzoni di tributo, anche in realtà ci abbiamo messo dentro, Marco, delle canzoni semplicemente con la parola Queen dentro, che ci stava pure bene.
Anche
insomma,
i Queen, insomma.
Anche i Queen, beh, i Queen ho fatto doppietta, perché ho messo i Queen di Killer Queen, quindi doppietta con dedicata ai Queen, e poi insomma tanti anche Guns N' Roses di Rocket Queen, abbiamo ascoltato la trovetta Queen is Dead degli Smiths, abbiamo ascoltato God Save the Queen dei Sex Pistols,
e poi anche Dancing Queen degli ABBA,
l'abbiamo messa l'abbiamo messa stamattina, quindi insomma assolutamente l'abbiamo messa, e vabbè insomma
lei
abbiamo...
è appassionata di cinema,
la regina,
la regina era appassionata di cinema, infatti quando si fece The Queen, le Mirren chiese di poterla conoscere, c'è questa foto abbastanza divertente di Helen Mirren, che racconta Helen Mirren che adesso vive in Puglia, se non sbaglio, e amica di Checco Zalone. A me fa impazzire l'idea
è un
che
si incontrino loro,
la stessa persona possa essere amica della regina e di Checco Zalone.
Quindi Checco Zalone era a 2 strette di mano dalla regina,
e Helen Mirren racconta sempre quanto è stato complicato scegliere l'outfit per vedere la regina, perché non bisogna mai essere più eleganti della regina. Lei aveva questo problema dell'identificazione,
no, complicatissimo,
e
perché...
quindi a un certo punto utilizzò un amico che lavorava per la regina per capire come si sarebbe vestita la regina e come si sarebbe dovuto vestire lei.
È complicatissimo, perché non bisogna essere assolutamente non bisogna essere più eleganti della regina, ma non bisogna essere neanche meno eleganti della regina. Quindi bisogna vestirsi come la regina,
come uguale,
a questo punto.
Allora, e anche gli uomini, questa è la grandezza.
E anche gli uomini, soprattutto gli uomini. Allora, attenzione, quindi abbiamo messo Elizabeth, mai dire, dicevo, anni 80 qui, con una ballata del 600 riproposta dagli Stone Roses con un testo molto antimonarchico, diciamo. Quindi non abbiamo, cioè l'abbiamo voluta celebrare anche con le canzoni meno positive, ecco, diciamo, nei suoi confronti. Dicevi di Carlo?
No, stavamo parlando di Carlo. Non so se si può raccontare questa cosa, o è diventata l'Esa Maestà adesso, dato che è diventato re, Carlo,
ma al limite, Marco, che ci frega, al limite ti mettono al gabbio,
no,
a te, cioè,
poi vorrei ricordare una piccola cosa, no, che forse ci
ma
sembra,
ma vale la pena poi, perché sai che notizia che fa,
beh, sì, dai,
noto DJ di una nota emittente radiofonica romana, ingabbiato per aver leso la maestà di Carlo III.
C'è una cosa che ci sembra sfuggire, che non è la nostra regina,
lo so.
E quindi no, insomma, non possiamo essere accusati di lesa maestà.
Però metti che Marco va a Londra, appena a terra Heathrow subito lo mettono in manette,
non essendo
subito,
un suddito di sua maestà, non rischia nulla
insomma, e poi lui
dovrebbe
delle
pisciare su Buckingham Palace,
e lui secondo me piscerà su Buckingham Palace arrivato a questo punto. Vai,
questa
Marco.
Però è una notizia vera, perché viene da la biografia di Carlo, meglio del maggiordomo che per anni ha servito Carlo e Camilla, che
è la biografia del maggiordomo di Carlo e Camilla,
sì la sua, cioè la sua
l'autobiografia.
Poi è un po', cioè, abbiamo visto che la biografia successiva alla fine del rapporto è più praticamente la liquidazione di fine rapporto di ognuno.
Esatto.
Dei...
anziché darti il TFR, scrivo un libro. Ti faccio scrivere un libro di merda. Diciamo.
Racconta però che Carlo ha varie manie, tra cui una fobia dei germi, una germofobia molto forte, va nel panico proprio per le malattie, eccetera. E quindi ha questa abitudine che quando va a casa di qualche ospite
illustre,
chiaramente, insomma, gente illustre, gente sicuramente della, dell'altissima borghesia, se no della nobiltà inglese, lui manda prima a casa di queste persone un valletto che ha proprio questo incarico, con una valigetta dove ha l'asse di un water perché, e la deve montare
lo
in uno
stemma.
Dei, in
ah, questo lo faccio pure io, però. Questo lo faccio pure io. C'ho un valletto apposta per questo.
Sono io, tra l'altro.
Che è Boris Sollazzo. Sì,
perché lui deve, ha paura che, di prendersi dei germi attraverso l'asse del water, e quindi ha il suo asse del water che viene installato nel
La domanda che faccio io, che molto mi incuriosisce molto questa cosa, è: questo asse del water sostituisce quello originale si monta sopra?
No, è un idraulico.
Cioè, tipo il riduttore per i bambini.
Quindi gli devono smontare l'asse precedente e montare quello nuovo
e poi lo risistema la
domanda però è questa. Ti faccio una domanda. Lo fanno preliminarmente? Cioè, se deve andare poi un altro in bagno, che fa? Lo rismontano di nuovo?
No, gli dedicano un bagno. Cioè, c'è il bagno di Carlo col suo asse montato.
Cioè, praticamente io vado a cena da uno e mi devono intestare un bagno a me, praticamente.
Esatto.
Se no, non vengo.
Durata della scena con quell'asse, poi
vabbè,
lo smontano.
Però c'hai un re. Ci chiedono, scusa, è importante. Sì. Ci chiedono, quindi Carlo sa già che cagherà. Che cagherà? Cioè, lo sa.
Nel dubbio.
Oppure piscia seduto con
esatto,
me.
Fa anche la pipì seduta.
Allora, va bene.
Oppure dice, metti che mi viene da cagare e scappa di cagare.
Va bene la germofobia, però io invece analizzerei
giustamente Giulia dice la vera domanda è perché deve andare a cagare a casa degli altri.
Non sarebbe il primo, però
forse per sfregio
non sarebbe il primo
Io posso,
al di là della germofobia, io analizzerei invece l'accessomania di Marco Moscarà che è molto esperto di queste notizie, no? Kim Jong-un è la limousine gabinetto, l'asse del water di Carlo, non lo so, sai qualcosa su Charlize Theron?
No, però devo dire, tu
perché,
sei proprio
però, ma interessante perché ti attirano così tanto?
Non solo il bagno, questa cosa, perché Carlo però ha questa fissa di farsi allestire le case degli altri. Cioè, se lui va ospite di qualcuno anche a dormire in un cottage, fa mettere i quadri in camera. Cioè,
scusami, da ascoltatori che ci seguono da Londra, ci confermano Marco Muscarà atteso al gate dietro. Sì. Quindi attenzione, atteso, quindi tu cerca di attirare a Stansted, che so.
Non mi trovano.
Se puoi, cazzo, trovo solo l'aereo. Che tra l'altro, la perla, giustamente, dice qualcuno, no? Se dovessi andare a casa di uno,
sì,
tante volte, che c'ha un bagno solo, allora mettono il bagno chimico fuori, probabilmente, ma per il padrone di casa.
Certo.
Cioè, il bagno del padrone di casa va a Carlo e lui a questo punto qualcuno dice perché non caga a Westminster addirittura, nell'abbazia.
Tu pensa anche alla vita di questo valletto che deve fare, cioè, il suo lavoro è andare a montare.
Però scusa, abbi pazienza.
Sull'altare.
Se io ti do 50.000 pound al mese, e tu la tua unica mansione è montare il cesso di Carlo, tu lo dici di no?
No, beh, lo faccio.
Poi io devo dire una cosa, quanto ti devi fidare della pulizia di quello che ti monta il cesso?
Quello faccio io per te.
Ah, certo.
Perché tu ti fidi solo di me.
Bravo. No, nel senso della pulizia.
Tanto
nel senso...
mi dà 50.000 pound al mese, diciamolo.
Pensa che tu, no? Dico per dire, ti fai montare il cesso da uno, poi questo c'ha i germi e ti attacca i germi, la malattia mortale. Cioè, sarebbe il colmo della sfiga, no? Per dire.
Ma quando quello veniva trattato male, che faceva? Cacava con l'asse del cesso di Carlo?
Allora, attenzione, perché abbiamo una conferma, un lancio d'agenzia, che confermano che ogni volta che Carlo viene a casa mia a vedere la Roma, non ha DAZN.
No.
Il giorno prima viene Archibald, si chiama così, per il cambio del sedile del VC. Sai che ieri vedevo una cosa bellissima di non so dove, c'è una notizia di cui non mi ricordo nulla, quindi la dirò malissimo. Cioè, in un paese del mondo c'è una torre alta, c'è una specie di traliccio alto tipo 400 metri, fai conto?
Sì. 400.
E c'è un signore che è pagato 40.000 euro al mese per andare, 40.000 euro a botta per andare sopra questo traliccio di 400 metri a cambiare una lampadina 6 volte, cioè ogni 6 mesi.
Ma davvero?
Cioè, tu lui dice,
lavora 2 giorni l'anno.
Che fai per lavoro? Io lavoro 2 giorni l'anno, ogni 6 mesi vado a cambiare una lampadina su un traliccio, sale 400 metri, cambia la lampadina, lavora. Tu non faresti?
Allora, l'abbiamo scoperto.
È incredibile, sì. L'ho raccontata di merda, l'hai trovata uguale.
Non, guarda, non è...
Non è di parole.
Non, è, non l'hai raccontata però di merda, perché hai azzeccato quasi tutto. Dice questa persona...
Ah no, aspetta, vabbè, non la buttar via così. Prendiamo la pubblicità e la raccontiamo appena torniamo.
Radio Rock Podcast.
Con Vault of Heaven su Radio Rock. Allora, c'è Boris Solazzo che nel frattempo è diventato praticamente un biografo di questo signore di cui vi parlavo prima. Voi l'avevo riferita tutto sommato non malissimo,
no, beh, abbastanza perfettamente. Solo il luogo te l'hai dimenticato, perché i metri sono 457
e l'avevo presi, vedi?
È una delle prime antenne televisive costruite nel Sud Dakota.
Sud Dakota, attenzione.
Hanno provato altri modi di cambiare quella famosa lampadina, che è una lampadina ad altissima tensione e che quindi si brucia in
abbastanza
in fretta.
Cioè, non è la lampadina di casa, insomma, quella,
no.
Diciamo.
E perché è praticamente la lampada che poi manda il segnale, insomma, tutto quanto. Hanno provato anche con un drone, l'hanno rotta e quindi hanno dovuto continuare a dare dei soldi a lui. Lui si chiama Kevin Schmidt, è stato scelto perché è stato lo scalatore prodigio, il climber prodigio della sua regione. A 11, a 11 anni aveva già superato i record di tutti quanti. Pensava di diventare un climber sportivo, insomma, a battere dei record, e poi sono arrivati loro, gli hanno dato 40.000 euro l'anno per non fare un canto, e quindi insomma ci mette circa mezza giornata.
Ah vabbè, quindi anche un part time,
sì, circa,
diciamo,
mezza giornata. Dice che gli piace,
cioè, lavora due, lui può dire lavoro due mezze giornate,
sì,
l'anno,
sì. Esatto. Dice che lui si sveglia per insomma durante la notte per prepararsi e parte con le prime luci dell'alba per poi riuscire a scendere quando al sole ancora non
è
alto.
La domanda è però, attenzione, 40.000 dollari o euro l'anno?
20.000 a botta,
20.000
in realtà è pochino.
In due vabbè, pochino, però lavori in due giornate l'anno.
Sì,
certo.
Però vai pure a 500 metri d'altezza.
La mia domanda è questa.
Ha rischiato licenziamento.
Lui ha la reperibilità? Cioè, voglio dire, nel senso...
Se si fulmina.
Nel senso, questi due momenti in cui lui lavora durante l'anno sono prestabiliti, oppure all'improvviso si fulmina la lampadina e lui deve correre a cambiare?
Mi sono preparato. Ha la reperibilità talmente tanto che l'unica casa vicina a questa antenna è la sua. Cioè, non solo ha la reperibilità, ma c'è la casa sotto l'antenna praticamente. Anche perché spesso e volentieri deve fare delle cose, delle opere di manutenzione, magari a 50 metri, 100 metri. Quindi diciamo che 40.000 euro l'anno, a giudicare, come al solito, quando poi vai a vedere le notizie, a giudicare dalla responsabilità, dal pericolo e anche dal fatto che in realtà solo la scalata completa è due volte l'anno, ma poi fa anche altre cose, non è poi così strano, insomma.
Ho capito il pericolo, però sono sempre due
anche
volte l'anno, e poi è uno, non è che siamo io e te,
non può
dire, uno
non può
lo
fare
lo
altri lavori perché deve assicurare deve assicurare la propria integrità
questo
fisica,
magari...
nero. Perché lo devono assicurare,
ma neanche lavoro di scrivania può fare,
non lo so, però deve essere sempre passare per l'assicurazione, perché lui chiaramente è assicurato per diversi milioni di euro,
certo,
è un'attività molto pericolosa. Ci hanno fatto anche un film nel 2016,
ecco, io per questo parlavo di questa, esatto, perché nel Sollazzo di Papagallo parliamo solo di film e serie TV.
Nel 2016 che ha avuto un premio al New York Festival, e ci chiedevamo con Marco che cosa si racconta. Anche oggi non faccio una mazza, anche oggi si scala domani. Io però volevo
una bellissima storia di riscatto.
Però ti volevo chiedere, siccome io sono il tuo uomo di fiducia, ti porto l'asse del cesso, il caffè,
i
monti, tanto. Posso fare anche questa cosa tipo a Montecavo?
Non ho mai fatto un caffè, mai. Facciamo il Sollazzo Pagato da 27 anni, mai hai fatto un caffè.
Anzi, il contrario, spesso e volentieri è stato il contrario. Spesso e volentieri è stato il contrario, però posso fare io la cosa.
Mi porti il trasmettitore a Montecavo? 916 metri.
No, il trasmettitore, cioè l'antenna poi più bassa.
Ah no, io pensavo, dice, lui mi ha detto quanto è alto Montecavo?
Il
traliccio, dici,
il traliccio,
sì. 30 metri saranno.
30 metri, vabbè, io posso farci a 30 metri.
Facciamo la proporzione,
aspetta,
scusa.
No, la cosa incredibile è che chi ne ha scritto per la prima volta si è sorpreso del fatto che lui non soffrisse di vertigini. Sì. Ora tu immaginati che direttore delle risorse umane poteva avere questa televisione se prendeva uno che soffriva di vertigini.
Scusa un attimo, sì. Se ho fatto la proporzione matematica, se lui ha fatto anche siamo menti proprio grandi menti, pensa, perché se quello prendeva 20.000 euro per fare 457 metri, tu per farne 30 si prende 1.300 euro, buttale via.
Madonna, magari,
E voi 1.300 euro. Quanto gli manca la pensione a quello della torre?
Comunque parecchio, perché ci credo che abbia solo 42 anni. Ha rischiato il licenziamento perché per fare le riprese del film hanno usato dei droni, e lui, arrivato in cima, ha fatto un selfie. Questo selfie è andato benissimo, lui avrà fatto diversi soldi con
non
quel
si
selfie
può fare.
Loro
non
volevano licenziarlo perché si era messo a rischio, ma quando hanno scoperto che il selfie aveva aumentato anche i follower della televisione, invece non se lo sono
allora
tenuti.
Lì, esatto.
E poi non hanno trovato qualcun altro probabilmente che facesse il suo lavoro,
esatto. In realtà è vero motivo,
bastava cercare in Italia,
attenzione, so. Perché adesso mandiamo il super classico, poi torneremo Love Life, Rumba Therapy, Signore delle Formiche già abbiamo detto, Vengeance, Watcher, da chi vuoi le favolose, da dove vuoi partire?
Ma
Boris?
Forse Watcher, le favolose, adesso vediamo,
Watcher e sì. Le favolose, va bene, adesso torniamo, ci sono i Pink Floyd, il super classico, torniamo fra poco.
Radio Rock super classico. Radio Rock Podcast.
Pink Floyd, Comfortably Numb, una canzone scritta per la regina Elisabetta. No, non è vero, però. Allora, senti un po', intanto emergono particolari sulla morte della regina, perché pare che sia stata una morte particolarmente improvvisa, al punto che solo due, pensate, dei quattro figli della regina hanno fatto in tempo a vederla. Cioè gli altri l'hanno vista uguale, ma è morta. Lei era in Scozia e purtroppo i primi due figli, Carlo e Anna, hanno fatto in tempo a vederla perché essendo più grandi, forse no?
Forse hanno chiamato in ordine, prima chiami Carlo, poi chiami la seconda, sì, poi il terzo. Infatti,
perché Anna... c'è uno che chiama tutti, no?
Beh, sì.
Anna l'ha fatto in tempo.
Anna secondo me è la figura più affascinante, no? Perché Carlo chiaramente è stato quello che ha sempre aspettato, no? La morte della madre in qualche modo.
Entrando questo... nei record, perché è l'erede al trono in Inghilterra che ha aspettato più a lungo il regno, 84 anni quasi.
La cosa bella,
e questo ha creato insomma un conflitto naturale. Andrea era il suo preferito e l'ha delusa tremendamente perché è pedofilo, amico di Epstein e tutto quanto. Sì, tanto. Edoardo, lei non se lo ricorda neanche, spesso non se lo ha ricordato neanche nei saluti, cioè, sai, di quello proprio che arriva la cosa. E Anna è quella con cui lei ha avuto un rapporto molto conflittuale, però che aveva le sue stesse passioni, cani e cavalli. Era legatissima al padre, con cui condivideva il sarcasmo feroce e via dicendo, ma negli anni è stata forse quella che poi gli è stata più vicina, non a caso probabilmente era quella che gli stava accanto in quel momento, ed è una delle persone insieme a Margaret che poi è morta più divertenti della casa reale, cioè si dice che facesse battute straordinarie, ferocissime e via dicendo, e io è l'unica che ho visto dal vivo perché mia moglie la seconda laurea l'ha presa alla SOAS, che è una scuola patrocinata da Anna. E quindi insomma,
ma lei lo ricorda sempre dall'altro.
Sì,
tra l'altro
mia moglie ha dovuto fare anche l'inchino ed era incredibile perché cioè, c'era questa gente tutta
ma
in fila.
Ma tu l'hai stretto la mano?
No, io ero
anche tu a due mani, a due strette,
esatto,
come
con Anna. Cazzallone. Però la cosa incredibile era questa diciamo allenamento a fare l'inchino di tutti questi laureandi, che insomma era abbastanza improbabile.
No, la cosa curiosa è che Carlo e Anna la vedono, riescono a vederla, non fanno in tempo Andrea e Edoardo, che erano ancora a Londra.
No, Carlo fa in tempo anche a mettergli il cuscino sulla faccia
ad assicurarsi.
Esatto.
Poi verso le 4 a regina già morta arrivano gli altri figli tranne Harry, che è l'unico a arrivare per
nipote,
però,
in
serata.
Sì. Arriva William alle 4.
Arriva William, no, gli altri due.
Harry sta pure in America, però.
Però Harry arriva, come dire, guarda che cazzo mi tocca fare. Tra l'altro, la moglie di William, Meghan, rimane a Londra per rispettare l'intimità.
La moglie di
famiglia.
William si chiama Kate.
Scusa, io che cazzo ho detto? William?
Sì.
Harry arriva per ultimo.
William è arrivato nel pomeriggio.
William arriva insieme ai figli. Agli altri due figli.
William ha aspettato che i figli si svegliassero dal riposino.
No, credo che abbiano fatto un pulmino per risparmiare.
Sono
andati su figli e nipote William, che poi sarebbe diciamo l'attuale re del trono. L'altro figlio,
pare che William
di
gli abbia
Carlo,
detto anche saluta mia mamma.
Harry invece è che sappiamo, e io voglio mettere il dito nella piaga,
certo.
Qua non mi state aiutando.
Avere dei rapporti comunque conflittuali con la famiglia, soprattutto
Meghan. È arrivato in serata e Meghan, sua moglie, non c'è andata.
Niente,
io adesso da... io lo dico, poi fate voi. Non è andata.
Credo per... non potesse perché ha perso lo status di duca del Sassari.
No, no,
non
è
potesse...
scritto qua, carta canta, è rimasta a Londra per rispettare l'intimità della famiglia. Non gli andava.
Credo che in realtà non potesse.
Non gli andava. Ma è Kate, allora?
È Kate è in carica.
E manco lei c'è andata.
Loro sono stati Harry,
manco lei c'è andata.
Harry e Meghan sono stati esautorati di tutti i titoli.
Quindi lei poteva, ma non c'è andata, Kate. Quindi la odiavano tutti.
Kate forse Kate. Però Kate invece si dice che fosse un bel rapporto suocera nuora.
Bene, bene, ottimo. Allora, dunque, lo ammetto, dopo Roma Udinese Roma, Carlo mi ha chiesto di chiamare gli altri fratelli, ma mi rodeva il culo, mi sono scordato. Ancora ho la sua asse montata. Penso che si scordano davvero di toglierla. Poi, vabbè. Senti, allora, intanto chiudiamo.
Chiudiamo
perché dobbiamo ancora completare qualcosina sul Lazio del Pappagallo. Per quanto riguarda i film, completiamo con Le Favolose, che è il film sulle trans, no?
Sì.
Di
e
Roberta
si parla
Torre.
Di morte anche qua, Watcher. Si parla morte di Queen anche qua,
sì?
Molto interessante perché è il racconto di questo gruppo di trans, sette trans che si trovano a dover affrontare la morte di una di loro. E Roberto Torre ha una visione cinematografica che anche quando ha fatto film che non mi sono piaciuti io ho sempre trovato molto interessante. Ha veramente una visione laterale che a mio parere è molto interessante. Qua per esempio prende ad esame l'ultima violenza che si fa alle persone trans, che per legge vengono sepolte col loro nome prima della transizione, e di fatto questa la sentono giustamente come un'ingiustizia drammatica queste persone, perché molti dicono è come morire due volte, no? Cioè non stai seppellendo solo il mio corpo, stai seppellendo anche l'identità che io mi sono cercata, per cui ho lottato. E questo tipo di riflessione, oltre al fatto di raccontare una comunità che viene raccontata poco, perché magari no, c'è stata una crescita di questo paese sul comprendere le persone omosessuali, c'è stata una crescita di questo paese addirittura a capire chi insomma no ha fatto la transizione completa, meno chi ha avuto invece questo tipo di scelta, no? Che è una scelta che adesso definiremmo fluida, e quanto soprattutto le leggi e le abitudini abbiano in qualche modo appiattito invece una vicenda estremamente complessa. A proposito della visione laterale, è esattamente quello che intendevo, cioè avere l'idea di raccontare quel preciso momento, che è anche quello un momento di transizione, no? Tra la vita e la morte, e raccontarne le contraddizioni attraverso un qualcosa che è una fredda burocrazia, ma che invece diventa molto empatico con questa comunità di sette persone. Io l'ho trovato molto bello anche il titolo Le Favolose, perché loro si chiamano così tra di loro. Davvero molto molto interessante, soprattutto per noi che siamo abituati ad essere molto molto conformisti nel pensiero. Ci aiuta veramente ad allargare la mente su qualcosa che io conosco poco, ma credo che molti conoscano poco. Quindi, insomma.
Bene, chiudiamo con invece Watcher.
Watcher è un film interessante, non è del tutto compiuto, una sorta di horror thriller di una donna che accompagna il marito a Bucarest. Lei non ha nulla da fare a Bucarest sostanzialmente, e si racconta su un doppio binario: da una parte questa donna che si sacrifica per il suo uomo e va in un luogo abbastanza inospitale per lei, per la sua, per il suo background culturale, e quindi c'è questo aspetto di thriller familiare, no? Che in qualche modo racconta la normalità della quotidianità di qualcuno che è stato estirpato dal proprio ambiente, che lo ha scelto personalmente, e tutte le varie frustrazioni. Dall'altra, Bucarest è una città molto pericolosa, è una città dove c'è un serial killer molto pericoloso, e questa donna, come spesso accade per esempio, no, per le donne che ammazzano i figli, entra in una spirale paranoica, cioè convinta che questo serial killer, il ragno, sia sulle sue tracce. E la cosa più interessante, c'è un film di George Cukor che si chiama Gaslight, che racconta la storia di una persecuzione dalla parte del persecutore. Qua si racconta invece la storia della persecuzione dalla parte del gaslighted, cioè del perseguitato. La cosa fortissima del film, che addirittura si mangia un po' il film, cioè non sempre riesce ad essere all'altezza, è che tu pubblico non sai se esiste realmente un persecutore, cioè non capisci se lei in qualche modo alla Fight Club, sì, è vittima delle proprie fantasie, delle proprie paranoie, oppure questo esiste tantissimo, è costruito in maniera di rendere molto credibile la sua paranoia.
Bene.
A un certo punto tu entri in questa paura, e poi finisco, entri in questa paura e ti rendi
Sono
conto che è la paura il punto fondante, no? Cioè che è la paura di essere verosimile e credibile, e questa linea narrativa secondo me è interessantissima, è potentissima. La trama attorno a volte zoppica.
Bene, per chi ci sarà, penso molti di voi ci si vede, sì, a Monza. Per gli altri ci si sente martedì mattina. Adesso vi lasciamo a... Prego, caro.
Ce ne vuole di coraggio ad andare a Monza in, sì, questo periodo con la Ferrari.
Tanto, tanto. E vabbè,
portati una ruota, che magari così Sainz la finisce questa volta.
Allora, non infierire per favore. Ci sentiamo martedì mattina. Adesso con voi Boris Sollazzo e Marco Muscarà, insieme a Tatiana Fabrizio per Gagarin. E appunto noi torniamo lunedì con il The Rock Show. Lunedì ci sarà Marco Muscarà e Marco Biondi, sì, due marchi, e noi torniamo, invece io torno con voi puntualmente martedì alle ore 7. Ciao a tutti, buon weekend.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.